Buonasera a tutti e benvenuti a questo 18° appuntamento con la nostra scuola biblica e church che si rinnova e va avanti ogni settimana. Vi ringraziamo dei vostri messaggi, dei vostri incoraggiamenti costanti e continui e devo dire che veramente sono un toccasana e un balsamo per la nostra vita, quindi grazie per quello che fate, grazie per quello che ci scrivete, grazie anche a coloro che magari si ostinano a cercare di scrivere cose meno belle, ma andiamo avanti e grazie a Dio perché il sostegno è veramente tanto, è veramente grande. Noi siamo grati a Dio per l'onore e il privilegio di poterlo servire, di poter fare quello che possiamo fare nel modo in cui possiamo farlo. Quindi grazie a Dio per questo. Continuiamo con la nostra con questa scuola biblica, parlando di questi argomenti così basilari, che riguardano il regno di Dio, che sono la nostra identità, la nostra eredità e la nostra autorità. Quindi in maniera molto semplice, chi siamo in Cristo, quello che abbiamo ricevuto in Cristo e ciò che possiamo fare in Cristo. Sono tre colonne, quelle che io chiamo le tre colonne del regno, che ci permettono di vivere una vita non perfetta, ma di vivere una vita per come è stata designata e disegnata da Lui. Quindi è chiaro che abbiamo tanto da imparare, abbiamo tanto da scoprire, abbiamo tanto da ricevere ancora e quindi con tanta pazienza stiamo lì cercando di studiare, cercando di approfondire questi argomenti. Personalmente posso dire che più vado in profondità, più scavo su questo argomento e più ritengo che c'è tanto da scoprire, tanto da imparare. Oggi sono stato quasi tutta la giornata immerso nello studio e devo dire onestamente che c'è una grande tentazione, il fatto di dover studiare per insegnare ad una scuola o studiare per se stessi coniugando questo argomento con quello che è appunto l'argomento da insegnare, è un argomento che sta toccando profondamente la mia vita e mi rendo conto realmente di quanto ci sia da imparare. Quindi quello che semplicemente facciamo il lunedì sera è quello di mettere in poche parole, in poco tempo, insomma, quello che stiamo ricevendo, quello che stiamo ricevendo da parte di Dio. Durante la settimana parlo con tantissime persone con le quali condividiamo quello che stiamo ricevendo, quello che si sta dicendo. E per me è importante dirlo questo, che quello che io insegno lunedì sera non è semplicemente farina del mio sacco, ma è anche un insieme di tutte le discussioni, di tutte i momenti spesi insieme con le persone con le quali lavoriamo. Beh, le persone dove andiamo nei vari paesi, nelle varie città in Italia e parlando, dialogando, escono fuori cose nuove, ci arricchiamo alla fine di quella che è l'esperienza, le rivelazioni degli altri, quindi si cerca di portare alla fine tutto quello che è il bene che si riceve durante una settimana. Quindi per me è importante dirlo perché quello che io dico, quello che esprimo, quello che insegno è anche frutto dell'esperienza di altri, della rivelazione di altri che magari non saranno mai davanti ad una telecamera, che magari non avranno mai l'opportunità di avere un microfono nelle mani, ma che hanno molta più profondità di me su certi argomenti, che la vedono di gran lunga meglio di me su certe cose che insegna. Io attingo, io prendo e copio e incollo, come si suole dire negli insegnamenti. C'è anche studio, c'è anche dedizione, c'è preghiera, c'è desiderio di imparare. Quindi tutto quello che diciamo alla fine è il frutto di quello che altri hanno imparato prima di noi o che altri hanno ricevuto per rivelazione, ma è anche il frutto di quello che riceviamo direttamente da parte di Dio. Quindi in realtà non esiste niente di originale, non esiste un copyright in quello che si fa per il Signore. Noi oggi attingiamo a quello che è stato scritto 2000 anni fa, qualcuno l'ha detto prima di noi, quindi non stiamo scoprendo l'acqua calda, stiamo semplicemente cercando di togliere un po' di polvere da alcuni concetti che per noi magari erano obsoleti, vecchi, eccetera, eccetera, e cose che siamo andati a scoprire nuovamente e che per noi sono diventate quasi come delle cose nuove, perché Non so se vi è mai capitato, a volte andate a rovistare in un cassetto che non aprite da tanto tempo, nell'arco degli anni, oppure in una cassapanca, o in un camerino, in una casa vecchia che avete lasciato, dove avete tenuto delle cose vecchie, e quando ritornate in quei luoghi, quando riaprite quel cassetto o aprite quella panca o entrate in quella stanza, in quello sgabuzzino, trovate delle cose vecchie, antiche, e riscoprite quanto siano importanti per voi, quanto siano utili per la vostra vita, e quelle cose che sono vecchie, sono antiche, per voi sono come nuove, perché non pensavate più di averle, non pensavate più che fosse possibile utilizzarle. E quello che stiamo predicando sul Regno di Dio non è altro che andare a riscoprire qualcosa che è stato tenuto per tanto tempo, conservato, quasi come se fosse stato invecchiato, pieno di polvere. Quello che stiamo facendo semplicemente è tirarlo fuori, soffiare di sopra, spolverare, riscoprire di nuovo la bellezza, riscoprire quanto realmente sia utile per la nostra vita, la nostra identità, la nostra eredità, la nostra autorità. Sono tutti concetti che riguardano il vecchio messaggio, il messaggio antico del Regno di Dio, che è un messaggio che era prima della fondazione del mondo. Pensate che Gesù molto spesso parla del Regno di Dio come qualcosa di preparato prima della fondazione del mondo. Ed è qualcosa che ci viene spiegato in maniera straordinaria nei primi capitoli della Genesi, dove ci viene spiegato il modo in cui il Regno di Dio è iniziato sulla terra, attraverso chi è iniziato, il modo in cui si è perso, e attraverso i Vangeli noi riscopriamo il modo in cui è stato ritrovato, riportato, è stato restaurato. Ed è per questo che è così importante andare a riscoprire quelle che sono le parole di Gesù. Vedete, oggi ascoltavo un predicatore che, mentre lo ascoltavo, per me era assurdo, perché lui disse 15 anni fa quello che io sto dicendo da un anno, due anni. Mi sono ritrovato così allineato con quest'uomo, e lui diceva: troppo spesso la Chiesa ha preso il Vangelo dall'Apostolo Paolo. Troppo spesso abbiamo dato spazio alla nostra vita, alle parole che Paolo ha detto. E abbiamo, tra virgolette, abbiamo un po' abbandonato e abbiamo messo di lato colui che ha espresso il vero Vangelo del Regno, che è Gesù. Lui diceva proprio questo: noi dobbiamo ritornare a leggere i Vangeli per andarci a riprendere di nuovo il messaggio originale, che non ci viene dato dall'Apostolo Paolo, ma che ci viene dato da Gesù in persona. Ed è così importante per noi andare a riprenderci quel messaggio in maniera originale, dall'unico originale, che è Gesù, il primo che ha parlato su questo argomento, che l'ha spiegato in mille modi. L'unico messaggio che Gesù ha insegnato, l'unico messaggio che Gesù ha predicato per 3 anni, addirittura dopo che è risorto dalla morte, per 40 giorni, scritto in Atti al capitolo 1 al versetto 3, per 40 giorni lui ha insegnato ai suoi discepoli le cose riguardanti il Regno di Dio. Ed ecco perché per noi è importante ritornare ai Vangeli, perché noi dai Vangeli riprendiamo il messaggio originale. Non è Paolo che spiega Gesù, è Gesù che spiega Paolo. Paolo non può rivelare quello che Gesù ha insegnato, è Gesù che rivela il messaggio del Vangelo e mette luce e illumina l'Antico Patto e il Nuovo Patto. Ma dobbiamo partire da là, non possiamo partire dall'Apostolo Paolo, dobbiamo partire dalla sorgente, dobbiamo partire da colui che è la parola di Dio, l'unica parola di Dio, fatta carne, non libro, fatta carne, Gesù che ha parole di vita eterna, le cui parole sono spirito e vita. Paolo non ha parole di spirito e vita, le sue parole non sono vita eterna, come non ce le ha nessun altro, né prima di Cristo né dopo Cristo, ma solo lui, solo Gesù, che è la parola, il verbo fatta carne. Solo da lui arrivano fiumi di acqua viva, solo da lui escono parole di vita eterna, soltanto da lui abbiamo spirito e vita. Ed ecco perché è importante rimanere sulle parole di Gesù e su quelle parole andare a studiare, andare a comprendere il messaggio che ha cambiato e sta cambiando ancora la vita di miliardi di persone in tutto il mondo. Abbiamo parlato molto dell'identità nelle prime lezioni, siamo poi passati a quello che è il concetto dell'eredità, sul quale stiamo spendendo alcune lezioni abbastanza toste, stiamo prendendo degli argomenti molto profondi e per quanti hanno il desiderio possono rivedere tutte le 17 lezioni precedenti nel mio canale di YouTube. E parlando dell'eredità, appunto, parlavamo del fatto ultimamente che siamo eredi per il semplice fatto che siamo figli. Abbiamo letto e riletto questi versetti che continuiamo a rileggere in Romani 8 al capitolo 4, che riguardano la nostra identità. Romani 8, il versetto 16 e 17 dicono così, dal versetto 15 leggiamo, voi non avete infatti ricevuto uno spirito per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale noi gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Abbiamo letto poi in Galati al capitolo 4, vi ricordate, dal versetto 6 in poi dice: ora perché voi siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei vostri cuori che grida Abba Padre, perciò tu non sei più servo ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Questa è una delle cose più straordinarie che abbiamo visto in queste lezioni, il fatto che abbiamo spiegato qual è il concetto dell'adozione, lo spirito di adozione, il fatto che siamo stati adottati, quindi che siamo ritornati a casa, non siamo diventati figli di Dio, noi siamo nati figli di Dio. Per un tempo siamo stati lontani da casa, e stasera voglio raccontarvi la storia di un uomo che tutti quanti noi conosciamo. E proprio stamattina, mentre riflettevo su questo, credo che lo Spirito Santo mi abbia illuminato su questo, e voglio condividere con voi appunto questa parola da parte sua che ho in parte condiviso stamattina nel video di questa mattina. E Dio ha mandato il suo spirito nei nostri cuori, ed è lo Spirito Santo che abita dentro di noi, che ci insegna a gridare Abba. Lo Spirito Santo che abita dentro di noi, che è stato mandato per abitare dentro di noi, ci insegna a gridare Abba, a chiamare Dio Abba. Abba significa papà. Abba è un vezzeggiativo, qualcosa di molto dolce, di molto tenero, che i bambini piccoli dicono al padre, il modo in cui i bambini piccoli chiamano il padre, il modo in cui i fanciulli chiamano il padre. E lo Spirito è stato mandato nei nostri cuori per insegnarci a gridare Abba. Quindi lo Spirito Santo è stato mandato, lo Spirito Santo, abbiamo spiegato, è il governatore del regno di Dio, ed è colui che abita dentro di noi, ed è lui che ci presenta il Padre, ci spinge ad una comunione, ad una intimità sempre più profonda con il nostro Padre Celeste. La nostra eredità dipende dalla nostra identità, abbiamo detto, perché siamo figli. Quindi perché conosciamo e comprendiamo la nostra identità di figli, noi possiamo comprendere qual è la nostra eredità. A livello legale la nostra eredità dipende dalla nostra identità, ma nella nostra vita, come consapevolezza di questo, lo Spirito Santo ci aiuta a comprendere che Dio non è lontano, che non è un estraneo, ma che Lui è nostro Padre. E lo Spirito Santo ci comunica il fatto che noi siamo figli. Lo Spirito Santo stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli, ed è lo Spirito Santo che ci insegna a chiamare Dio Abba, ci insegna a gridare, a riconoscere Dio come il nostro papà. E questo è importante, perché noi non sperimenteremo mai l'eredità, e quindi non avremo quella franchezza di vivere l'eredità che è nostra legalmente, finché non comprenderemo che siamo figli legalmente, siamo figli per grazia. C'è un atto legale fatto da Gesù, spiegheremo questo nelle prossime lezioni. Noi siamo figli non per quello che facciamo, ma per quello che Gesù ha fatto. E in virtù di questa grazia noi possiamo riconoscere la nostra identità, la nostra appartenenza. Lo Spirito Santo ci è stato dato per farci sentire appartenenti a Dio, al Padre, alla famiglia, alla casa del Padre, a questo regno meraviglioso che non avrà mai fine. Lo Spirito Santo è stato mandato nei nostri cuori per farci rendere conto che non siamo soli, che non siamo orfani, che non siamo lontani, ma che siamo cittadini dei santi, siamo membri di questa famiglia, siamo re appartenenti a un regno che non avrà mai fine. Quindi questa franchezza ci viene data dallo Spirito Santo che abita dentro di noi. E lo Spirito Santo ci comunica che questa eredità non è divisa, non è suddivisa, ma è un'eredità condivisa. Noi siamo figli, se siamo figli siamo anche eredi di Dio e coeredi. C'è questo concetto che abbiamo spiegato della coereditarietà, quindi l'eredità non viene spartita in parti uguali, il patrimonio non viene ripartito in quote uguali, ma ogni singolo figlio ha a sua disposizione tutta l'eredità. Perché? Perché Dio non dà lo spirito con misura, Dio dà lo spirito senza misura, Dio dà lo spirito in maniera totale e globale. Abbiamo visto anche in Colossesi al capitolo 2 questi versetti bellissimi, queste parole bellissime dell'Apostolo Paolo, dove dice: in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e voi avete ricevuto la pienezza in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà. In Efesini al capitolo 3 al versetto 18 dice: affinché siate radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità, l'altezza, conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Giovanni l'apostolo scrive queste cose bellissime, scritto nel primo capitolo del suo Vangelo: e noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia. E questo significa che la parola pienezza significa, si può tradurre anche con la parola traboccanza, quindi dalla sua traboccanza noi abbiamo ricevuto pienezza, ed è una pienezza, ed è qualcosa che non smette mai di riempirci o di mantenerci pieni. Abbiamo sempre dato, vi ricordate, l'immagine di quella piramide di bicchieri dove qualcuno versa lo champagne nella prima coppa e, continuando a versare nella prima coppa, la coppa rimane piena, ma dalla sua traboccanza si riempiono gli altri bicchieri, e gli altri bicchieri continuano a essere pieni e dalla loro traboccanza si riempiono altri bicchieri. E questo è il modo come noi diamo la possibilità ad altri di arrivare in contatto col messaggio del regno dei cieli, col messaggio con la buona notizia del regno di Dio, essendo e continuando a essere ripieni, ricevendo da Lui continuamente, dalla sua traboccanza noi veniamo riempiti, e veniamo riempiti dalla nostra traboccanza, altri vengono riempiti. E questa è la bellissima immagine che non avrà mai fine: non siamo stati riempiti, ma veniamo riempiti costantemente, continuamente, e dalla traboccanza altri ne ricevono benedizione. Un po' quello che Paolo anche scrive nella lettera ai Corinzi, ricordate, sul dare, quando dice queste parole bellissime, dice: ora Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni opera buona. Cioè Dio sta dicendo: Dio ti fa abbondare affinché tu possa avere il sufficiente per ogni cosa, ma il di più che Lui ti dà è per altri, per benedire altri, per far abbondare altri. E questo è un concetto meraviglioso. Quindi essere eredi è un concetto legale fondato sulla grazia di Dio. Usufruire dell'eredità è un concetto di fede. Quindi voglio parlarvi stasera, appunto, ancora una volta della fede. L'eredità è per fede, affinché sia per grazia. Quindi l'eredità è qualcosa che è data legalmente a ogni essere umano. Ogni essere umano è figlio di Dio, è erede, potenzialmente, legalmente. La fede non ci fa diventare eredi, la fede ci permette di accedere all'eredità. La fede non ci permette di diventare figli, la fede ci permette di usufruire dei benefici di che cosa significa essere figli. La fede non ci fa arrivare all'autorità, la fede ci permette di utilizzare l'autorità che già abbiamo in Cristo Gesù per usufruire dei benefici del regno. Abbiamo bisogno di credere. Tutti quanti gli esseri umani possono beneficiare del regno di Dio, ma la fede è come se noi attingiamo a qualcosa che è lì e che è già pronto e preparato per ognuno di noi. Ora, avevo detto la volta scorsa che avremmo parlato dell'eredità e vorrei iniziare stasera a parlarvi nel Vangelo di Matteo, di quello che è il concetto che Gesù esprime quando parla del cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. E voglio leggere qualcosa da Matteo al capitolo 6, perché questo è direttamente connesso al concetto dell'eredità e quindi voglio parlare con voi di questo argomento. Questo versetto e queste parole sono molto conosciute e molto spesso sono state utilizzate anche in una maniera non appropriata al contesto nel quale Gesù le ha inserite, perché dobbiamo comprendere che quando Gesù parlava non parlava a versetti, ok? La Bibbia non è stata scritta in versetti, le scritture non sono state scritte in versetti, i Vangeli, le lettere, attraverso il canone biblico fatto secoli e secoli fa, tutto è stato suddiviso in libri, capitoli, paragrafi e quindi versetti. E quindi quando noi utilizziamo un versetto, in realtà dovremmo comprendere che quelle parole non sono versetti, ok? Noi citiamo i versetti, ma in realtà non dovremmo citare versetti, noi dovremmo citare parole, noi citiamo parole. Ora, le parole non sono state scritte o citate in versetti, quindi non c'era uno stacco, ma tutte le parole sono inserite in un contesto. Quindi quando Gesù dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte, le ha inserite in un contesto molto specifico. Se vogliamo circoscrivere un po' questo contesto senza arrivare chiaramente a Matteo 1:1, dovremmo un attimo leggere almeno dal verso 19, dove Gesù esprime delle cose che poi arrivano al finale, che lui voleva esprimere. Le parole cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia stanno esprimendo un concetto che lui ha iniziato da quello che noi definiamo in realtà il versetto 19, dove dice così, leggiamo un pochettino: non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Ora, molto spesso, ripeto, abbiamo citato questi versetti, li abbiamo menzionati, abbiamo citato queste parole e le abbiamo chiuse per esprimere, per spiegare cos'erano in realtà queste parole, cosa Gesù volesse dire. Ma quando noi andiamo a leggere dal verso 19 al verso 34, noi ci rendiamo conto che queste parole si intersecano le une con le altre e che non possiamo tirarle fuori, perché quello che Gesù sta dicendo è inserito in un contesto ben specifico e ben definito. Gesù inizia a parlare di quelle che sono le ansietà, ok? Sappiamo che prima lui parla dell'elemosina, poi parla della preghiera, poi parla del digiuno, e poi al versetto 19 lui inizia questo discorso che riguarda le ansietà. In realtà, quando parla delle ansietà, lo vediamo dal versetto 25, ma dal verso 19 lui fa una preparazione, perché lui sta esprimendo un concetto. Vorrei semplificarlo il più possibile affinché possa essere comprensibile. Lui parla di quattro cose fondamentalmente. Lui parla del cuore, parla degli occhi, parla del nostro servizio e quindi parla della nostra vita. E se ci facciamo caso e se le leggiamo con molta attenzione, noi vediamo che questi discorsi sono tutti e quattro l'uno legati all'altro. Perché lui inizia a parlare del cuore. Lì dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Quante volte avete ascoltato predicazioni, insegnamenti sul non fatevi tesori in terra, ma fatevi tesori in cielo? Cosa significa letteralmente farsi tesori in cielo dove la tignola non consuma e dove i ladri non sfondano e non rubano? E troppo spesso ci hanno parlato del fatto che dovevamo preparare il nostro tesoro per l'aldilà, che dovevamo preparare il nostro tesoro per il dopo la morte, che dovevamo preparare, attenzione un attimo, mi sono dimenticato di mettere la batteria, se no finisce la diretta in 3 secondi. Ecco qua. Quindi ci hanno insegnato, ci hanno dato l'idea che non dobbiamo accumulare delle ricchezze qui in questa vita, ma che dobbiamo accumulare ricchezze per quando moriremo, quindi per il cielo. Gesù non sta dicendo assolutamente questo, perché il concetto che lui vuole esprimere del cielo è legato al regno di Dio, e lo vediamo se leggiamo tutto il contesto, tutto d'un fiato. Noi ci rendiamo conto che quando Gesù parla del cielo, in realtà sta parlando del regno dei cieli, o sta parlando del regno di Dio. Quindi quando Gesù dice non fatevi tesori sulla terra, quella parola fatevi nel testo greco in realtà è una parola che è stata tradotta male. Non è fate, in realtà nel testo greco è tesorizzare dei tesori o accumulare dei tesori o depositare dei depositi. Gesù usa, c'è un gioco di parole nel testo greco che quando noi leggiamo in italiano purtroppo perdiamo il senso e perdiamo anche la bellezza di questo modo di parlare. La stessa cosa succede dall'ebraico. A volte ci sono delle espressioni molto poetiche che tradotte in italiano, in un'altra lingua, chiaramente perdono il significato. Quindi quando Gesù dice non fatevi tesori sulla terra, prima di tutto non sta parlando di soldi o semplicemente di soldi, sta parlando di tutto quello che è importante per noi. E sta dicendo non fatevi tesori sulla terra, ma accumulate dei beni e depositate dei beni per il cielo. Cioè, cos'è il cielo in realtà? È l'espressione del regno di Dio sulla terra. Tutto questo noi lo comprendiamo quando andiamo a leggere, continuiamo a leggere e scopriamo ciò che Gesù vuole dire. Perché Gesù non sta preparando le persone per portarsele con sé. Questo purtroppo è il concetto religioso che noi abbiamo quando Dio prepara le persone, Dio sta preparando la sua chiesa per portarsela con sé, per portarsela via. È come se Dio stesse preparando delle persone per essere rapite. Quindi tutti quanti noi ci stiamo preparando per un rapimento, perché prima o poi lasceremo questa terra. Ma il concetto che Gesù ha spiegato in realtà è esattamente il contrario. Gesù non sta discepolando delle persone per il cielo. Gesù sta discepolando delle persone per vivere il regno di Dio sulla terra. Gesù sta preparando delle persone affinché possano comprendere cos'è il regno di Dio per viverlo sulla terra. Infatti, poco prima di queste parole, lui insegna sulla preghiera dicendo: quando pregate, dite così: Padre nostro che sei nel cielo, Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome. In ebraico significa che tutti possano comprendere, che tutti sappiano, che tutti conoscono chi tu sei, com'è il tuo cuore, com'è il tuo carattere, com'è la tua natura. E la preghiera fondamentale è questa: venga il tuo regno. Cioè questa parola venga in realtà tradotta, dovrebbe essere tradotta con che il tuo regno possa manifestarsi, che il cielo possa manifestarsi attraverso il tuo regno qui sulla terra. Venga il tuo regno, che il tuo regno si manifesti affinché la tua volontà sia fatta qui sulla terra come è fatta nel cielo. Vedete, la religione ci ha quasi portato a odiare la nostra vita sulla terra. Perché? Perché ci ha detto che le nostre fatiche finiranno, che le nostre lacrime saranno asciugate un giorno, quando moriremo, un giorno, per ora dobbiamo soffrire. Quindi siamo stati creati per soffrire, perché tanto poi un giorno ci sarà la redenzione. E tutte le religioni parlano di questa liberazione dopo la morte. Quindi ci fa odiare la nostra vita qua, ci fa odiare la nostra vita, i nostri anni sulla terra, perché ci fanno vedere la terra come qualcosa che verrà distrutta, le persone come dei nemici e dei malvagi che non appartengono a Dio, le circostanze come delle tentazioni e delle prove costanti e continue nella nostra vita che ci stanno preparando per un giorno essere degni di stare con Lui in cielo. Gesù ha fatto esattamente il contrario. Gesù ha detto: preparatevi per abbracciare questo regno che sta per arrivare nella vostra vita. Il regno di Dio è dentro di voi. Gesù ha detto: se io caccio i demoni per lo Spirito di Dio, vuol dire che il regno di Dio è in mezzo a voi. Non dovete morire per aspettarlo, non dovete morire per vederlo, per sperimentarlo, ma voi potete sperimentarlo ora attraverso la vostra fede. Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e anzi ne farà di maggiori, perché io vado al Padre. Gesù un giorno ha detto queste parole: in verità vi dico che se avete fede e non dubitate, non solo farete ciò che io ho fatto, ma farete cose maggiori. E tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo fede, voi lo otterrete. Gesù non ha addestrato delle persone per andare via. Gesù sta addestrando delle persone per mantenerle qui. Guardate la preghiera di Gesù in Giovanni 17, guardate. Gesù prega e dice queste cose, dice: io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Io non ti chiedo che tu li tolga dal mondo, ma io ti chiedo che tu li preservi dal maligno. Gesù ha pregato per una conservazione della nostra vita qui sulla terra. E se vogliamo parlare di quello che ci sarà dopo la morte, beh, la Bibbia parla di nuovi cieli e nuova terra. L'uomo non è stato creato per il cielo. Il cielo è la dimora di Dio, ma la Bibbia dice: Dio ha dato la terra agli uomini, o Dio ha dato gli uomini alla terra. Siamo stati tratti dalla terra, anche se il nostro spirito viene direttamente da Dio. E in Matteo 6, dal versetto 19, Gesù sta enfatizzando cosa è importante realmente per il nostro cuore. Non è un problema di tesori. Gesù sta dicendo: dov'è il tuo tesoro? Perché lì dove c'è il tuo tesoro, lì ci sarà anche il tuo cuore. Il problema non sono i soldi, il problema non sono le cose belle con le quali tu vuoi vivere. Il problema è per cosa le usi. Il problema è se queste cose riescono a dare gioia, sono queste le cose che ti danno gioia nella vita. Accumulate tesori per il regno di Dio. Accumulate tesori per il regno di Dio. Dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Guardate questa parabola quando Gesù parla del regno di Dio. Matteo 13, 44. Gesù dice: di nuovo il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Per tante volte, per tanti anni, siamo stati insegnati a vedere quel tesoro come Gesù. Il tesoro, Gesù è il mio tesoro personale. Gesù non ha mai detto che il tesoro è Lui. Gesù ha detto che il tesoro è il regno di Dio. Se andiamo più avanti, al versetto 45, diciamo: il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle, trovata una perla di grande valore, va e vende tutto ciò che ha e la compra. La perla di gran valore non è Gesù, la perla di gran valore, dice Gesù, è il regno di Dio. Il tesoro non è Gesù, il tesoro è il regno di Dio. Dov'è il vostro tesoro? Qual è realmente il vostro tesoro? Lì dove sarà il vostro tesoro, lì c'è anche il vostro cuore. Ed è importante per noi comprendere quello che Gesù dice dopo. Perché dalla base di quello, Gesù parte dalla base del cuore, sempre. Gesù non parla delle azioni, Gesù parla delle motivazioni. Gesù non parla del carattere, Gesù parla dell'attitudine. Gesù parla di quello che viene da dentro. Se noi leggiamo il sermone sul monte, vediamo che l'enfasi di Gesù non è su quello che facciamo, ma sul motivo per il quale facciamo noi le cose. E quindi quando Gesù parla del cuore, per citare brevemente anche Salomone in quello che scrive, vi ricordate in Proverbi 4:23, custodisci il tuo cuore con ogni cura, più di ogni altra cosa, perché da esso sgorgono le sorgenti della vita. Rimuovi di te il parlare fraudolento, allontana da te le labbra, alle labbra perverse. I tuoi occhi guardino diritto, le tue palpebre minino davanti a te, appiano il sentiero dei tuoi piedi. Salomone parla del cuore, quindi parla delle labbra, quindi parla degli occhi, quindi parla dei piedi. C'è una progressione. Gesù parla del cuore e poi parla degli occhi. Lì dove è il tuo cuore, nella stessa direzione nella quale andrà il tuo cuore, andranno i tuoi occhi. La lampada del corpo è l'occhio. In realtà questa parola occhio nel testo greco significa anche vista o significa anche visione. La parola occhio può essere tradotta con la parola visione. La lampada del corpo è la visione. Qual è la tua visione? Qual è la cosa più importante alla quale stai guardando? E qua ritorna sempre ancora di più alla motivazione del cuore. Se dunque l'occhio tuo è puro, nel testo greco significa anche se l'occhio tuo è sano, se l'occhio tuo è semplice, può essere tradotto anche in questo modo, tutto il tuo corpo sarà illuminato, pieno di luce. Ma se il tuo corpo è viziato, o nel testo greco dice anche malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. E quanto grandi saranno quelle tenebre? Se il tuo occhio è viziato e malvagio, tutto il tuo corpo sarà, nel testo greco dice, coperto dalle tenebre. Comprendete che quando noi entriamo nei testi e comprendiamo anche le varie possibilità di traduzione, cambia completamente il messaggio, cambia completamente il significato, magari un significato che ci hanno sempre dato. Sta dicendo che se il nostro occhio non guarda nella direzione che Dio ha stabilito per noi, e la direzione che Dio ha stabilito per noi è il regno di Dio, tutto quello che noi guardiamo lo guarderemo con un occhio diverso, quindi con un cuore diverso. Se il tuo cuore non è fondato sul regno di Dio, il tuo occhio mirerà ad altre cose. Ora, permettetemi di dire questo. Ogni volta che si parla del peccato, le persone sono... il 95% delle persone, quando si parla del peccato, le persone intendono il sesso. E io vedo come se le persone sono malate di sesso, hanno come una malattia repressa dentro di loro, e quindi quando si parla dell'occhio viziato è guardare le donne, oppure guardare gli uomini, o guardare i film pornografici, o guardare le donne con un occhio, o guardare gli uomini con l'intenzione di... Gesù non sta parlando di questo. Gesù non sta parlando di lascivia o di concupiscenza. Gesù sta esprimendo un altro concetto. Perché dico questo? Dopodiché voglio parlarvi un pochettino di questo argomento. La lampada del corpo è la tua visione. Se dunque la tua visione è pura, è sana, tutto il tuo corpo sarà illuminato, sarà pieno di luce. Ma se il tuo occhio è viziato, cioè va in un'altra direzione, tutto il tuo corpo sarà coperto nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno queste tenebre? Sapete cosa sta dicendo Gesù? Poco prima Gesù ha detto: voi siete la luce del mondo. Vi ricordate? Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio. Il moggio era un cestino che veniva usato per come misura, come unità di misura per il grano, per i cereali. Comunque qualcosa che veniva utilizzata anche per coprire, quindi era un cestino. Non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere affinché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Se noi non viviamo per la visione che Dio ha stabilito per la nostra vita, noi saremo una luce messa sotto il moggio. Se, dice Gesù, se il nostro corpo è viziato, se il nostro occhio è viziato, tutto il nostro corpo sarà coperto di tenebre. Come è possibile essere luce ed essere coperti di tenebre? Avendo mancato l'obiettivo, una lampada messa sotto il moggio è coperta di tenebre, nel senso non ha la possibilità di splendere. Se quindi questa luce diventa tenebre, quanto grandi saranno le tenebre, cioè se tu non vivi per lo scopo di Dio. Tu smetterai di brillare, ma non perché non sei luce, ma perché non stai permettendo alla luce di espandersi. E se la luce di Dio non si espande, quanto grandi saranno queste tenebre? Il problema non sono le tenebre. Le tenebre sono il risultato dell'assenza di luce. Appena la luce splende, appena si accende qualcosa, le tenebre finiscono di esistere. Le tenebre non vanno combattute. Per combattere le tenebre devi semplicemente splendere. Punto e basta. Gesù parla del cuore. Poi parla dell'occhio e lui sta dicendo: se il nostro cuore non è centrato sul regno di Dio, ma sulle cose di questa vita, sulle cose di questo mondo, il nostro occhio non sarà indirizzato nella giusta direzione e quindi il nostro cuore batterà per altre cose e noi guarderemo in altre direzioni e di conseguenza la nostra vita seguirà quello che il nostro cuore ci sta dicendo e andrà nella direzione nella quale il nostro occhio sta andando. E subito dopo dice infatti questo: nessuno può servire a due padroni. Vedete, noi abbiamo sempre letto questi versetti tirati fuori dal loro contesto, ma è un continuo, Gesù sta progredendo in un discorso. Se il nostro cuore non è a posto, la nostra visione non è a posto, e allora a chi serviremo e per cosa vivremo? Non possiamo, nessuno può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Se il nostro cuore non è centrato sulle cose del regno di Dio, sarà centrato sulle cose di questo mondo. Se i nostri occhi non sono fermi e stabili sulle cose che riguardano il regno di Dio, se la nostra visione non è centrata sulle cose del regno di Dio, noi dirigeremo la nostra vita verso un servizio che non piace a Dio. Ora, su questo argomento bisogna stare molto attenti, perché è un argomento molto delicato. Qua si sta parlando non del fatto che andiamo a lavorare, non del fatto che abbiamo un datore di lavoro, del fatto che ci alziamo la mattina e che dobbiamo produrre perché dobbiamo portare lo stipendio e quindi il pane a casa. Gesù non sta parlando di questo, Gesù sta parlando dell'attitudine. Quando noi non viviamo per il regno di Dio, noi vivremo per Mammona. Ora, quante persone che amano Dio realmente e che vogliono onorare Dio realmente non riescono a servire Dio con tutto il loro cuore? Perché? Non perché non lo amano, non perché non sono zelanti, non perché non amano Dio, non perché non sono figli di Dio, ma perché non stanno vivendo nella visione che Dio ha stabilito per la loro vita. Allora, quando noi non viviamo nella visione che Dio ha stabilito per noi, il nostro tesoro non sarà più il regno di Dio, ma il nostro tesoro sarà semplicemente tirare a campare finché un giorno non saremo con Dio. Quindi continueremo a vivere nella speranza di produrre dei risultati per essere degni abbastanza di rientrare in quella piccola cerchia di ristretta di persone degne di essere portata via con il Signore. Vedete come si viene distorta. E quando si parla di queste cose, giustamente le persone dicono: ma io devo andare a lavorare, io devo portare il pane a casa. E ci mancherebbe altro. Chiaro che è così. Ora, l'enfasi di Gesù non è su quello che facciamo. L'enfasi è sulla motivazione e sull'attitudine. Ascoltate le parole di Gesù. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Sapete quante volte io, vedete, ho lasciato il mio lavoro nel 2002, ho lasciato un ottimo lavoro con un ottimo stipendio, e abbiamo fatto questo passo di fede credendo che Dio in realtà ci stava guidando. Ed è dal 2002 che Dio provvede in maniera straordinaria e in maniera miracolosa. Quando io parlo con alcune persone del fatto che Dio realmente provvede, che Dio realmente si prende cura dei suoi figli, anche se non hai una certezza a fine mese, anche se non hai qualcosa di scontato a fine settimana, anche quando non hai qualcosa di stabilito nella tua vita, io personalmente posso testimoniare che Dio ha sempre provveduto in maniera meravigliosa. Ci sono state le difficoltà, certo ci sono state le difficoltà, ci sono state anche momenti di enorme abbondanza, però il discorso è questo: quando si entra in un sistema mentale della servire mammona, dell'andare a lavorare semplicemente per tirare fuori lo stipendio a fine mese, ho scoperto questo, che c'è un pensiero quasi contrario verso quello che è il discorso della fede, del fatto che realmente Dio provvede a noi. La parola disprezzare significa nel testo greco pensare contro. E io ho visto molti credenti che pensano contro Dio, ma non per male, perché sono cattivi, ma perché non riescono a comprendere i principi soprannaturali del regno di Dio. Quando il nostro cuore non è centrato sul regno, il nostro cuore sarà centrato sulla religione, ok? Parlo di coloro che amano Dio. La religione non ti permette di vivere il regno di Dio qui sulla terra. La religione farà di tutto per prepararti per scappare da questa terra. Cristo non è venuto per farci scappare dalla terra. Cristo è venuto per farci regnare sulla terra. Questo è molto importante ed è una cosa totalmente diversa. Quando il nostro cuore non è centrato sui concetti del regno, il nostro occhio non riesce a vedere più in maniera limpida, in maniera semplice, non riesce a vedere più in maniera sana. E quindi le nostre motivazioni vengono corrotte. Allora vediamo il nostro lavoro come la nostra unica fonte di guadagno. Facendo cosa? Seguitemi in questo, per favore, perché è un concetto semplice ma molto profondo. Noi ci aspettiamo che la nostra risorsa venga dalla terra, che la nostra risorsa venga dal nostro datore di lavoro, che quelli che sono i nostri sforzi produrranno soldi abbastanza per poterci rifarci arrivare a fine mese e poter provvedere per la nostra famiglia. Lo ripeto, non sto parlando contro lo sforzo, contro il lavoro ottimo che ogni padre di famiglia, che ogni madre di famiglia fa. Il problema fondamentale è che facendo in questo modo noi siamo arrivati al versetto 25. Non siate con l'ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete, berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Ci rendiamo conto che la nostra vita è immersa in una religione che chiamiamo cristianesimo e che alla fine l'unico momento di gioia e di tranquillità lo possiamo avere domenica al culto o durante qualche riunione durante la settimana o magari una conferenza, ad un campeggio, ad un concerto, ad un seminario, ad una scuola biblica o guardando magari un video come questo, e non ci rendiamo conto che domani mattina noi ci sveglieremo e la prima cosa che faremo è avere ansia per procurare vestiti, mangiare e bere per la nostra vita. Arriva poi qualcosa che interrompe questo ciclo e noi andiamo nel panico. Arriva una malattia che non ci impedisce più di andare a lavorare, arriva una brutta notizia che non ci permette più di gestire i soldi e la nostra economia in una determinata maniera. Perché? Perché abbiamo smesso di avere fede in colui che è la nostra risorsa e abbiamo avuto fede in mammona. Ora, non fraintendetemi, non è qualcosa per far sentire in colpa nessuno. Gesù sta esprimendo un concetto, ok? E questo concetto viene espresso per liberarci e per aiutarci a uscire fuori da un inganno. Perché Gesù ha detto: tutto quello di cui avete bisogno è nel regno di Dio. Gesù non sta dicendo di smettere di lavorare. Gesù sta mettendo un'enfasi sul cambiamento del cuore, sul cambiamento dell'attitudine. Perché? Perché se il nostro cuore non è nel regno di Dio è per altre cose. E quindi il nostro occhio andrà in un'altra direzione. E se il nostro cuore e il nostro occhio va in un'altra direzione, tutti i nostri sforzi andranno in quella direzione. Allora che cosa vuoi dire? Che io non ho più bisogno di andare a lavorare e Dio mi fa scendere il pane dal cielo? Beh, io voglio dirti che Dio fa veramente scendere il pane dal cielo e che Dio provvede in maniera soprannaturale con i suoi angeli. Io ne sono un testimone oculare e testimone da 15 anni di quello che Dio fa nella mia vita per come provvede. Ma non sto dicendo semplicemente questo. Il problema fondamentale è che quando poi si parla del regno di Dio, i maggiori attacchi li abbiamo proprio da dentro. Perché se sarai fedele all'uno, disprezzerai l'altro. Se siamo fedeli ad un sistema e il sistema ci dice più dai e più ricevi, più dai e più ricevi. E quando arriva Gesù che ti dice non funziona così, questo è il modo del mondo, il modo di questa terra, il modo in cui si fanno le cose in questa terra, ma nel regno di Dio non funziona così. Allora qualcuno viene e dice però non puoi dirmi che funziona così, perché sono anni che lavoro e io sudo la mattina per andare a lavorare, mi alzo presto al mattino e faccio fatica. È chiaro che non stiamo dicendo una cosa del genere, però Gesù sta cercando di aiutare ogni singola persona sulla faccia della terra a comprendere che la propria eredità da Dio non è qualcosa che deve essere guadagnata. Ora, quando noi andiamo a leggere in Genesi al capitolo 3, noi vediamo che tutto questo ha a che fare con il risultato del peccato. Quando noi abbiamo creduto in Gesù e siamo ritornati a prendere la nostra posizione di figli per regnare e governare, non significa che non dobbiamo andare più a lavorare, ma significa che noi non ci aspetteremo più che chi deve provvedere ai nostri bisogni sono le cose di questa terra. Perché nel mondo ci potrebbe essere crisi, come c'è crisi, ma per coloro che fondano la loro fede sul regno di Dio, la crisi non esiste. Per coloro che hanno messo il regno di Dio al di sopra e prima di ogni altra cosa, hanno cominciato a sperimentare delle cose soprannaturali, riconoscendo che l'assistenza non viene più da Mammona, ma che l'assistenza viene dal nostro Padre che è nei cieli. Quindi Mammona è un termine aramaico che significa ricchezza, ricchezza significa guadagno, significa la ricchezza tu la devi avere attraverso i tuoi sforzi, quindi attraverso il tuo sudore, quindi attraverso la tua fatica e quindi attraverso la tua ansia, e tu diventi compagno e l'ansia diventa tua compagna, tua convivente, e attraverso l'ansia che produce ogni giorno questo lavoro e questo lavoro che produce l'ansia, tu arrivi a fine mese e dici anche per questo mese ce l'ho fatta. Ma come ce l'hai fatta? Ammalandoti, stando male, non godendoti la tua famiglia, non stando con i tuoi figli, non godendoti la creazione, non godendoti un giorno di riposo, non godendo del tempo per te stesso, per andarti a divertire o a riposare, o delle feste, per stare con gli amici, per stare con i parenti. Sì, stai guadagnando, ma con l'attitudine sbagliata. Ora, lascia che Gesù possa consigliarti in questo. Non siate con ansietà solleciti per la vostra vita. E Gesù, quando parla di questo, dice, esprime e racchiude la vita dell'uomo in tre cose semplicemente: mangiare, bere e vestire. E se noi ci rendiamo conto qual è la vita di coloro che non credono, di coloro che ancora non hanno consapevolezza di cosa sia il regno di Dio e vanno avanti per bere qualcosa, mangiare qualcosa e vestirsi. E poi tutto il resto che ha a che fare con le cose materiali. Gesù ci sta dicendo, voi siete figli e siete anche eredi di Dio. Guardate cosa è scritto in Genesi. Quando Adamo ha peccato, è un discorso lungo, ne parleremo la prossima volta. Quando Adamo ha peccato, Adamo è stato creato, ok? Adamo è stato creato come figlio. Adamo era ed è rimasto figlio di Dio. Eva era figlia di Dio, quindi sono stati creati dal Padre. Il Padre ha esteso una parte naturale di se stesso creando l'uomo, ok? E lo ha messo nel giardino. L'uomo doveva dominare. Genesi 1, 26 disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò l'immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela e dominate. Ok, questo è il motivo per il quale Dio ha creato l'uomo. Dio non ha creato l'uomo affinché subisse la vita. Dio ha creato l'uomo affinché regnasse e dominasse. Cristo Gesù ha dichiarato che non era di questa terra, ecco perché lui non ha vissuto una vita come quella di tutti gli altri. Gesù ha vissuto una vita di totale controllo, non sapeva cosa fosse la depressione, non si considerava vittima delle circostanze, perché la sua attitudine era: io non vengo, io non sono di questo mondo, io non sono di questa terra, io procedo dal Padre mio. E così lui, pure tu, non appartieni a questa terra, non appartieni a questo mondo, tu procedi dall'altro e sei stato mandato da Dio qui sulla terra per regnare sulla terra, ma con la sua attitudine, con le sue motivazioni. Adamo peccò e la prima cosa che Dio disse quando entrò nel giardino e vide lo sfacelo che Adamo aveva fatto, e gli cominciò a fare delle domande: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale ti avevo comandato di non mangiare? E l'uomo rispose: la donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Scarica barile. L'Eterno Dio disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna rispose: il serpente mi ha sedotta e ne ho mangiato. Scarica barile. Allora l'Eterno Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame, fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita, e io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo capo. Il cagno. E Dio qua, mentre sta parlando al serpente antico, Satana, sta già profetizzando la vittoria di Cristo, l'inimicizia tra il seme del serpente e il seme della donna, che è Cristo, che avrebbe schiacciato il suo capo attraverso quello che lui aveva fatto, cioè la morte sulla croce, il ferire il calcagno, la morte sulla croce, per poi avere la risurrezione. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze. Permettetemi questa correzione sul testo, questa correzione sull'interpretazione del testo. È come se Dio stesse dicendo: no, io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze. Purtroppo, a causa della tua disubbidienza, le sofferenze ti saranno moltiplicate. Perché in accordo con quello che dice dopo, e dice, con doglie partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Poi disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo, la terra sarà maledetta a causa tua. Dio non ha maledetto la terra, Dio non ha maledetto l'uomo, Dio non ha maledetto l'umanità, Dio non l'ha condannata all'inferno. Da quel momento qualcuno ci vuole fare credere che tutti i figli di Dio sono diventate creature di Dio. Non è vero, non esiste questo nelle scritture, non esiste questo nella Bibbia. Adamo non ha perso la salvezza, perché lui non è stato creato per essere salvato. Lui è stato creato per dominare, è stato creato per regnare, non per mantenere una salvezza, ma per mantenere un regno, per mantenere la sua autorità. E quando Adamo ha peccato, non ha perso la salvezza, non è stato destinato all'oblio, all'inferno. Adamo, quando ha peccato, ha perso il regno sulla terra, ha perso la sua autorità, non ha perso il cielo, perché Dio non ha fatto l'uomo per il cielo, Dio ha creato l'uomo per la terra. E quindi quando ha peccato, lui ha perso la sua autorità sulla terra, ha perso il regno. E quando Adamo ha peccato, queste sono le parole di Dio: a causa tua il suolo sarà maledetto e tu ne mangerai il frutto con la fatica tutti i giorni della tua vita. Questo è stato il prodotto del peccato. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, perché tu sei polvere, in polvere tornerai. Gesù, il Signore ha detto ad Adamo: da oggi in poi comincia la tua ansia. Da oggi in poi comincia la tua fatica, da oggi in poi cominciano i problemi, da oggi in poi il terreno non ti produrrà in maniera spontanea, da oggi in poi tu dovrai coltivare, dovrai sudare, dovrai faticare. Questo è il prodotto del peccato. E quando Gesù è venuto qui sulla terra, lui ha restaurato il regno di Dio e l'autorità dell'uomo, ed ecco perché poteva dire: perché siete in ansietà? Se voi cercate il regno di Dio e la sua giustizia prima di ogni altra cosa, la prima cosa è: voi sarete liberi dall'ansia. Non sta dicendo che dovrete smettere di lavorare, ma dovrete smettere di servire Mammona. Perché lì dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Se il vostro cuore è nel regno, il vostro occhio è nel regno, la vostra visione è nel regno, tutto il vostro corpo sarà illuminato e voi potrete splendere. Certo che dovrete coltivare la terra, ma la terra sarà benedetta a causa tua. Dio disse ad Adamo: la terra sarà maledetta a causa tua, ma in Cristo possiamo dire: la terra sarà benedetta a causa tua. Dovrai continuare a coltivare? Certo. Ma che benedizione ci sarà nel tuo raccolto? Dovrai continuare ad andare e stare sotto un padrone, sotto un datore di lavoro? Assolutamente sì, ma quanti risultati avrai libero dall'ansia? Perché l'ansia, la tua preoccupazione, non sarà più quella di arrivare a fine mese, ma quella di esprimere il regno di Dio in tutta la sua bellezza, in tutta la sua gloria, in tutta la sua potenza, tutti i giorni che puoi, in qualunque modo che puoi, ovunque tu ti troverai, con tutti i mezzi che tu avrai a disposizione. Non farai più a gara con il tuo collega per dimostrare che è il migliore, ma tu sarai un aiuto straordinario per il tuo collega e lo benedirai e ti rallegrerai dei suoi risultati. E sarai una spalla, sarai un aiuto, potrai essere anche una guida, ma cambierà l'attitudine, sarai libero dall'ansia, perché quando noi siamo nell'ansia, noi serviamo Mammona, e noi servendo Mammona penseremo male, disprezzeremo il pensiero di Dio, le parole di Dio, penseremo male, penseremo contro quello che Dio dice. Ed è così fondamentale trovare questo equilibrio meraviglioso di questo discorso che riguarda il regno di Dio. Non siate in ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o di quello che berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo, il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Eppure io vi dico: perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate i gigli, i fiori della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è, domani è gettata nel fuoco, quanto più vestirà voi, uomini di poca fede? La mancanza di fede ci porta nell'ansia, e l'ansia ci porterà a servire a Mammona, perché il nostro occhio non sta guardando nella direzione giusta, perché il nostro cuore non è centrato sul regno di Dio. Dove è il vostro tesoro? Ed è questa la domanda alla quale dobbiamo dare la risposta. Dov'è il nostro tesoro? Non chi è il nostro tesoro, ma dove è il nostro tesoro? Ed ecco che Gesù dice: non siate in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché il Padre vostro, dice, sono i gentili che cercano queste cose, coloro che non conoscono il Padre, e il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Dobbiamo smettere di lavorare? No. Dobbiamo smettere di chiedere? No, non è questo, ma è l'attitudine. Se siamo figli, siamo anche eredi. È bellissimo nella parabola del figlio al prodigo, quando Gesù descrive il fratello maggiore che lavorava, non se ne stava a casa con le braccia conserte, i piedi seduti messi sulla scrivania. Il figlio maggiore lavorava nella vigna. I servi lavorano per uno stipendio, ma i figli lavorano per gli interessi della famiglia. I figli lavorano per portare avanti gli interessi del padre, gli interessi della casa, gli interessi della famiglia. Il padre sa che avete bisogno di tutte queste cose, ed è per questo che io vi dico, dice Gesù, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose, tutte le cose di cui avete bisogno, vi saranno sovraggiunte. Se vai al lavoro senza cercare il regno di Dio, senza comprendere il concetto del regno di Dio, tu domani ti scannerai con il tuo datore di lavoro, ti scannerai con i tuoi colleghi, ti scannerai con i tuoi dipendenti, arrenderai l'atmosfera triste, buia, tesa, perché fonderai tutto sulla produzione, perché bisogna dare per produrre, per poi ricevere, per vendere a fine mese, eccetera, eccetera. Dobbiamo lavorare ed entriamo in questo circolo di ansia, mentre quando arriva il regno di Dio, arriva la pace di Dio. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Domani mattina andrai a lavorare? Certo che andrai a lavorare, forse andrai anche prima a lavorare, ma quello che cambierà sarà l'attitudine del cuore, e non lavorerai con l'ansia, non lavorerai per servire mammona, perché noi dobbiamo lavorare, perché abbiamo un sacco di scadenze, perché se noi non lavoriamo, caro mio, perché se non facciamo questo, noi non possiamo arrivare a fine mese. Noi non viviamo per lavorare, ma noi lavoriamo per vivere, è diverso. Molte persone quando vivono nell'ansia vivono per il lavoro, vivono per portare dei soldi a casa che poi spenderanno, ed è un ciclo vizioso. E in questo ciclo vizioso tu disprezzerai Dio, non perché non lo ami, non perché non lo amiamo, non perché non vogliamo fare la sua volontà, ma perché non riusciremo a comprendere il modo in cui Dio ci parla. Quando noi scopriamo e comprendiamo il principio del regno di Dio, cerca il regno di Dio. Il regno di Dio è un luogo, perché è in quel luogo dove tutte le cose ti saranno sovraggiunte. Il luogo del regno di Dio, e parleremo di questo. E cos'è il regno di Dio? È l'influenza del governo del re su un territorio. Quindi cercare il regno di Dio significa cercare tutto ciò che è l'influenza di Dio sopra la tua vita, trovare la tua posizione in questo territorio. Il regno di Dio è una dimensione parallela in questa vita che stai vivendo, che riguarda il tuo spirito, non semplicemente, non la tua carne prima di tutto. Noi siamo spirito, noi siamo re e stiamo regnando, e se prendiamo la nostra posizione in questo regno, noi possiamo governare. Gesù non dipendeva dalle circostanze. Gesù governava e aveva autorità. Gesù dominava sulle circostanze. Ecco perché lui è il re. E lui è il re dei re. Domani mattina ti troverai di fronte a delle circostanze, magari delle bollette improvvise da pagare, un fornitore che alla fine si fa vivo e ci sono delle spese, ci sono delle difficoltà, ci sono delle cose, problemi con i figli, problemi al lavoro, problemi con la comunità, problemi in famiglia, problemi di qualunque genere. Sono delle circostanze che cercano di portare la nostra visione sulle cose terrene, ok? Ma se tu vivi nel regno di Dio, tu comincerai a vedere le cose in maniera totalmente diversa, riuscirai a comprendere spiritualmente quello che sta succedendo attorno a te e comincerai a governare e a dominare con l'autorità, difendendo e custodendo l'eredità che Dio ti ha dato. Ricordati, quello che Dio ti ha dato lo devi proteggere tu, non Dio, sei tu. Tu hai l'autorità per proteggere e gestire l'eredità che lui ti ha dato. Lui ha delegato te in autorità, non la persona accanto a te. Per quanto riguarda la tua eredità, Dio vuole che tu governi e domini sulla tua autorità. È arrivata una notizia di una malattia, domina su questa notizia. Non permettere a questa notizia di scavare nella tua mente, scoraggiarti e portarti nella paura. Domina su questa notizia. Arrivano delle problematiche economiche, domina e governa. Comincia a reclamare l'abbondanza di Dio e tu vedrai che arriveranno dei soldi da situazioni che tu neanche immagini, che non sono il frutto del tuo sforzo, del tuo lavoro, ma che sono il frutto della benedizione di Dio, perché sei entrato nel regno di Dio e quindi in quel regno c'è provvidenza per la tua vita, provvidenza soprannaturale per la tua vita. E ti renderai conto che i soldi arriveranno da tutte le parti per andare a coprire quel bisogno di che si è presentato davanti a te. Dio ti darà la sapienza per crescere i tuoi figli, per farli, per ammaestrarli. Dio ti darà la saggezza. Sento nel mio cuore che Dio sta dando a qualcuno delle parole per aprire delle nuove attività commerciali o imprenditoriali. Dio ti darà saggezza, Dio ti darà direzione, ma fallo iniziando dal regno. Non iniziare dalla tua capacità, non iniziare dalla terra, inizia dal regno. Fai uscire questa idea dal regno affinché tu non ti troverai costretto a dire: Signore, benedici quello che sto facendo. No, Signore, io voglio iniziare qualcosa del tuo regno che tu hai già benedetto, quindi io non ho bisogno di chiederti che tu lo benedica, perché se parte da te è già benedetto. Io voglio mettere le mie mani su qualcosa che è già benedetto affinché possa fare la differenza in questo mondo e splendere e manifestare il regno di Dio. Ho una valanga di cose da dire su questo argomento e il prossimo lunedì continueremo. Preghiamo un attimo. Padre, grazie con tutto il cuore per questo tempo e grazie per la tua benedizione, grazie per il regno di Dio, grazie per questa verità, grazie per questo luogo, per questa dimensione soprannaturale. Per questo voglio benedirti e chiedo che tu apri i nostri occhi affinché possiamo comprendere quello che ancora fino ad oggi non abbiamo compreso. Padre, nel nome di Gesù ti chiediamo di ammaestrarci non per fuggire da questa terra, ma per regnare su questa terra. E per questo noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie a tutti voi che siete stati presenti, che avete seguito, grazie delle vostre preghiere, grazie dei vostri tanti messaggi e grazie per come ci sostenete con le vostre preghiere, con le vostre intercessioni. Abbiamo bisogno anche del vostro sostegno economico per poter continuare, quindi se lo sentite nel cuore sappiate che è da parte di Dio. Se non lo sentite nel cuore, beh, mettetevi all'ascolto, vuol dire che Dio vi parlerà. Abbiamo tanto bisogno, so e sentiamo che siamo veramente una grande famiglia, non possiamo andare avanti da soli, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti quanti, quindi vi chiediamo sostegno in questo, non ho vergogna a dirvelo, a chiederlo, a quello che sentite nel vostro cuore. Dio vi benedica e ci vediamo domani mattina per il prossimo video. Una buona serata a tutti quanti.